su Radio Centrale Parola e Vita, commento alla liturgia della domenica.
Buon pomeriggio agli amici che ascoltano Radio Centrale, sono Don Antonio Bruno, rettore del seminario diocesano di Nardò. E sono grato alla redazione per questa possibilità di commentare insieme con voi la liturgia di questa prossima seconda domenica del tempo ordinario, che ci riporta alcuni brani molto significativi di vocazione. Con la prima lettura è molto nota del famoso episodio del libro di Samuele, in cui è raccontata la chiamata di questo giovane profeta. L'eccomi di questo uomo educato all'ascolto della voce di Dio, che risponde alla mozione interiore del Signore con tutto se stesso e che in qualche modo si fa voce della Chiesa intera, che oggi nel versetto del Salmo risponderà con questa stessa forza all'appello della parola di Dio. Diremo insieme: ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ma vogliamo fermarci soprattutto insieme a riflettere sul brano del Vangelo, che vogliamo interiorizzare insieme collocandolo immediatamente dopo l'episodio del battesimo di Gesù che abbiamo contemplato la scorsa domenica. Lo Spirito Santo è disceso sul Figlio di Dio Gesù, e la voce del Padre lo ha proclamato amato. Ecco, inizia così, con questa scena trinitaria, la missione pubblica del Signore, il suo viaggio in terra per condurre il regno di Dio nella storia dell'uomo e in particolare nella nostra storia. In questo itinerario di accoglienza della parola nella nostra vita, una importantissima figura profetica che si affaccia ancora una volta nella nostra meditazione, che fa da spartiacque alla graduale rivelazione del Messia, è Giovanni il Battista, che abbiamo già conosciuto nell'Avvento e durante il Natale. Giovanni è il primo personaggio su cui da subito si sofferma il quarto evangelista che scrive la pagina di oggi, narrandolo come voce che invita a preparare la via del Signore, come colui che con acqua prepara il battesimo dello Spirito, come il servo che non è degno di slegare il laccio del sandalo a colui che viene dopo, uno più forte, dirà, uno che era prima, insomma, al Cristo di Dio. Giovanni, che ha riconosciuto lo Spirito Santo discendere e rimanere sul capo di Gesù, sembra essere la soglia da attraversare per riconoscere quello che lui stesso chiamerà l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Ecco, in questo si compie la sua profezia esistenziale, il motivo profondo che lo aveva chiamato alla gioia già dal grembo materno, lo ricorderete nella scena della visitazione, danzando per la venuta nella carne del Verbo a cui Dio aveva voluto mettere accanto lui come precursore. Giovanni, nell'incipit del brano di oggi, compie la sua vocazione, puntando se stesso e tutto se stesso verso colui che deve crescere e deve risultare sempre di più il Re e il centro di tutti i cuori, Gesù. Proprio con questa forza evocativa, Giovanni, nel racconto di oggi, è ancora là, là dove Dio lo ha voluto, con due dei suoi discepoli accanto. Stava ancora là, dice l'Evangelista, con la coerenza e la fermezza che colora la sua chiamata alla testimonianza. Aveva associato a sé alcuni discepoli, custoditi fino a questo punto, che è il punto del compimento, il passo che oggi raccontiamo. Giovanni infatti ha predicato e ha insegnato loro che non a lui, ma al Messia, a Cristo, bisogna legare la vita, e oggi sembra fermarsi proprio su questo confine. Il suo passo deve cedere il passo al regno di Dio che viene. Quanto è feconda, pensiamoci, la testimonianza di chi è chiamato ad educare, di chi è chiamato ad accompagnare, di chi custodisce e guida gli altri nella fede senza mai legarli a sé, ma alla libertà del cuore di Cristo. E il brano di oggi ne risulta così un autentico intreccio di legami. Siamo davanti ad un brano di vocazione, lo abbiamo già detto, che riguarda la storia dei primi quattro discepoli di Gesù. C'è un'attenzione da porre. Nei sinottici è un racconto leggermente diverso, quello di oggi. Gesù passando invita Andrea, Simone, Giovanni e Giacomo a seguirlo. «Venite dietro a me», dirà, «vi farò diventare pescatori di uomini». Qui invece l'Evangelista ci racconta un'altra esperienza. Con altri nomi, vedremo, Filippo, Natanaele, ma soprattutto con altre modalità. Non è la viva voce di Gesù a chiamare, almeno direttamente, ma la vocazione dei primi discepoli passa attraverso la mediazione umana di alcuni testimoni. Allora entriamo in questa dinamica. Ciò che diviene attraente, prima ancora del Maestro, è il racconto che altri fanno di Lui, la decisa adesione a Lui di un altro, la testimonianza di un amico, di un fratello, che risulta talmente contagiosa da innescare anche in me la catena del contagio. Nasce così il primo nucleo della Chiesa. La fede è attrazione. E la storia della vocazione si ripete. Da una parola udita, spesso mediata da alcuni, uomini e donne che l'hanno ricevuta a loro volta, interiorizzata e confermata poi nelle scelte, scocca il desiderio di Dio. Giovanni ha udito la parola del Padre e l'ha indicata personalmente ai discepoli. Questi a loro volta, poggiando sulla testimonianza del loro maestro il Battista, hanno seguito Cristo e sono diventati apostoli presso altri, il primo del quale, vedremo più avanti, sarà proprio Cefa, Pietro. Dal cuore di Dio fino a noi, la fiamma della vocazione non si è mai estinta e risalta come il tesoro più grande che illumina di senso le storie sottese a tutto il brano di oggi. L'iniziativa di Dio mi raggiunge ancora. Il Padre continua ancora a chiamare, dice la Dei Verbum, a rivolgersi all'uomo come ad un amico, dal numero 2, suscitando attrazione, desiderio, anelito alla pienezza. Cos'è la vocazione? Se non la versione migliore di noi stessi, il cammino della mia perfezione nella libertà, ciò che mi rende pienamente umano. Sono nato per essere felice. Sta a me scoprire e inventare allo stesso tempo l'itinerario possibile sulla scia della volontà di Dio che continuamente ci invita alla comunione con Lui. E la figura di Giovanni ci spinge ad osservare un oltre, ovvero quanto è decisivo non essere soli in questa ricerca di se stessi, in questa ricerca che chiamiamo vocazionale. Giovanni, per i discepoli, è il dito puntato verso il bene, con la B maiuscola, verso ciò che rende pienamente uomini e donne. Ciascuno di noi, amici, ha bisogno di una guida spirituale che indichi con chiarezza quelli che sono i criteri della verità che vengono dal Vangelo. E magari a sua volta, con la propria fragilità, ciascuno di noi può diventarlo per il bene di un altro. È il contagio di cui abbiamo bisogno. In che modo può accadere tutto questo? Nella Christus Vivit 246 dice il Papa: «I giovani stessi ci hanno descritto quali sono le caratteristiche che sperano di trovare in chi li accompagna». E le elenca: essere un cristiano fedele e impegnato nella Chiesa e nel mondo, essere in continua ricerca della santità, essere un confidente che non giudica, ascoltare attivamente i bisogni e dare risposte adeguate, essere pieno di amore, di consapevolezza di sé, riconoscere i propri limiti ed essere esperto delle gioie e dei dolori della vita spirituale. Allora non aspettare di essere perfetto per accompagnare il cammino di un altro, ma cerca continuamente la perfezione di Dio. Non servono maestri, diceva San Paolo VI, ma testimoni credibili. Focalizzando un po' di più da vicino il brano di oggi e della prossima domenica, vediamo che può essere suddiviso in tre scene, sebbene ambientate e distribuite nell'arco di una sola giornata. La prima scena è la testimonianza del Battista ai due discepoli di cui abbiamo già parlato. La seconda vede Andrea e l'altro discepolo mettersi al seguito di Gesù. La terza e ultima racconta invece la vocazione di San Pietro. Fermiamoci brevemente sulla chiamata di Andrea. Insieme a lui c'è un altro, di cui non conosciamo il nome e nel quale naturalmente possiamo rivederci. Anche noi, infatti, dopo aver sentito parlare di Gesù, ci siamo messi in cammino dietro di lui nel modo che potevamo. E oggi allora è il più delle volte nel silenzio una delle domande più audaci che risuona nella coscienza è proprio quella rivolta ai due del Vangelo, la prima frase di Gesù nel quarto Vangelo, che è una domanda fulminea, spiazzante, oserei dire. Che cosa cercate? Che cosa sto cercando? Che cosa desidero dal Signore? È forse la domanda decisiva che vale il percorso di tutta la vita. Un detto ebraico dice che in principio Dio creò il cuore dell'uomo e vi nascose all'interno un punto di domanda. Un Dio che fa domande, prima che un Dio a cui domandare. Tante volte ci chiediamo come fare per scalfire il silenzio di Dio, dimenticando che è Lui a fare il primo passo verso di noi, ad entrare in relazione con noi e spesso con degli interrogativi profondi. Che cosa cercate? È la parola della mia vocazione. È la parola che mi fa cercatore, che mi identifica come pellegrino. In questo brano c'è tanto movimento, non solo nei passi dei protagonisti, ma soprattutto nel loro cuore. Le domande mi tengono in vita, e anche se intorno tutto sembra paralizzato, continuano a portarmi sulla strada della speranza. Perché in fondo le domande sono desiderio di nuovo, di pieno, di gusto, di duraturo. E in quella domanda i discepoli, è nascosto tanto anche del tempo che viviamo, cari fratelli. La domanda di Gesù, dice padre Hermes Ronchi, ci fa capire che a noi manca qualcosa. Siamo nel tempo della pandemia, purtroppo ancora, e ci siamo resi conto da subito che ci manca molto più di qualcosa. Ci manca qualcuno. Come Andrea si è lasciato scomodare dal suo bisogno, anche io devo necessariamente farlo se voglio uscirne. Allora la domanda si trasforma un po' e diventa: di chi ho bisogno? Cosa sto cercando in questo anno aperto dalla lunga onda della pandemia? Dove posso incontrare il Signore? Gesù è abile nel rispondere attraverso la stessa domanda. Resta sui tuoi desideri più grandi, ascolta la sapienza di ciò che stai vivendo. Papa Francesco ce lo ha esplicitato più volte e con forza. Dalla crisi non possiamo uscirne così come siamo entrati. La crisi è lei la forma attuale della domanda più profonda, utile alla nostra rinascita. Rimettiamoci in cammino proprio attraverso le nostre crisi, i nostri bisogni, alla ricerca del volto di Cristo che passa e che salva. Solo così scopriremo dove dimora il Signore. Se è Lui che cerchiamo, se è Lui che vogliamo rimettere come centro unificatore della nostra storia, frammentata e sconvolta, non possiamo stare a guardare. Venite e vedrete. E l'invito a camminare e a rimanere con Lui. Che bello questo verbo di Giovanni. Rimanere ha il sapore della casa, del fissare la dimora nel Signore, di condividere l'intimità, gli affetti, i pensieri, la volontà profonda. Venite significa credete in me. Vedrete ha il sapore di gustare con il cuore. Un'esperienza da recuperare, quella del rimanere in Cristo, quella dello stare per contemplare il calore del Signore e dare risposta alle domande più vere. Gesù non ci lascia soli davanti alle nostre domande, cari fratelli. Paradossalmente il primo passo da compiere con Lui è lo stare, l'indugiare con passo lento e pacato sulla fedeltà di Cristo. Ma forse questo è già accaduto, e ciascuno potrebbe ritornare su quella prima esperienza del cuore, sulla scintilla della vita spirituale, su quelle 4 del pomeriggio, l'ora decima, che ha segnato la nostra vocazione. Che bello che l'Evangelista appunti questo dato che può sembrare di poco conto. Come nell'innamoramento c'è sempre un evento che non si dimentica più. Ecco, quello è ciò che è accaduto nel Vangelo. Un attimo denso di vita di Dio viene fissato nella vita di questi discepoli. E vale anche per noi. Un incontro, una preghiera, quell'ascolto, quella lettura, quella contemplazione del creato, in qualche modo inequivocabile, mi ha fatto dimorare in Lui. Per rispondere alle domande vere, torniamo al nostro primo battito d'ali, torniamo all'origine della nostra chiamata e se ancora non l'abbiamo sperimentato, intuita, invochiamola, chiediamola come dono di Dio. E infine voglio concludere con qualche battuta sulla terza scena, che racconta l'avvento di Simon Pietro nella storia della salvezza. Simone vive la sua chiamata contagiato dall'esperienza di Andrea. E lui, infatti, dopo aver sperimentato la bellezza dello stare, del dimorare con Cristo, a fare da testimone e a raccontare con gioia: abbiamo trovato il Messia. E la molla che fa scattare in Simone la domanda da tanto tempo nascosta nel suo intimo. Si lascia portare così davanti a Gesù, fidandosi semplicemente della luce negli occhi di suo fratello. Anche lui era in ricerca. Nonostante fosse già realizzato nella vita, forse si era anche accomodato, ma aveva ancora qualcosa di profondo da scoprire che continuamente lo interpellava. Questo bisogno di pienezza che non coincide sempre con ciò che ho, con ciò che faccio o con il ruolo che occupo. Questo bisogno velato dalla dura scorza dell'uomo di pietra, del pescatore segnato dagli anni, ecco, non è sfuggito allo sguardo di Gesù, uno sguardo infallibile. Fissando lo sguardo su di Lui, ci dice l'Evangelista, Gesù compie un viaggio oltre l'apparenza e sotto la forma grezza di Simone trova un nuovo inizio, l'incipit di una nuova storia, la vocazione del primo tra gli apostoli. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Pietro da pietra. Gesù rinsalda la domanda di Simone e ne fa la roccia su cui fondare la Chiesa. Lo sguardo di Cristo cela una intensità mai vista. Nel profondo, tra le pieghe del cuore, su ciò che è di solito nascosto agli occhi superficiali, Gesù porta alla luce il mistero di un uomo. Tu sarai Cefa, è parola creativa, perché nel nome nasconde la missione che Dio da sempre ha pensato per Simone. E anche tu sei una missione, dice il Papa, non dimenticarlo. Su questo sguardo vorrei concludere. Degli occhi di cui anche noi abbiamo tanto bisogno. Uno sguardo che va oltre noi stessi, il nostro peccato, oltre l'apparenza, oltre la contingenza che stiamo vivendo con tanta fatica. Occhi che aiutano a scoprire qual è la volontà di Dio per ciascuno di noi. Uno sguardo da cui magari imparare anche a non giudicare il fratello o le esperienze con superficialità, che è la malattia del nostro secolo, ma cercare l'oltre, il divino, l'essenza vera di noi e degli altri. La vocazione di questi discepoli, l'incontro con il Cristo, sono occasione per impiantare una forte rinascita nell'ordinario, nelle piccole cose. La pandemia purtroppo ci ha paralizzati. La parola di Dio oggi sembra riaccendere in noi il desiderio del cammino. Allora chiediamo in questa domenica il dono di vivere questo itinerario di ricerca, con libertà, verso ciò che conta, verso l'essenziale con la E maiuscola, che come tutti ricordiamo dal grande piccolo principe, è invisibile agli occhi, ma mai al cuore.
Abbiamo trasmesso in diretta su Radio Centrale Parola e Vita, commento alla liturgia della domenica.